Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il nostro è un tempo in cui le scienze sperimentali hanno trasformato la visione del mondo e la stessa autocomprensione dell'uomo. Le molteplici scoperte, le tecnologie innovative che si susseguono a ritmo incalzante sono ragioni di motivato orgoglio, ma spesso non sono prive di inquietanti risvolti. Sullo sfondo, infatti, del diffuso ottimismo del sapere scientifico si protende l'ombra di una crisi del pensiero, ricco di mezzi ma non altrettanto di fini. L'uomo del nostro tempo vive spesso condizionato da riduzionismo e relativismo che conducono a smarrire il significato delle cose. Quasi appagliato dall'efficacia tecnica, dimentica l'orizzonte fondamentale della domanda di senso, relegando così all'irrilevanza la dimensione trascendente. È importante allora che la cultura riscopra il vigore del significato e il dinamismo della trascendenza, in una parola, apra con decisione l'orizzonte del querere Deum.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta 105. Così il Santo Padre, giovedì scorso 3 maggio, durante la sua visita all'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'occasione era il 50° dell'istituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Gemelli. E sullo sfondo del diffuso ottimismo del sapere scientifico si protende l'ombra di una crisi di pensiero. Il nostro tempo rischia di smarrire il significato delle cose. È importante allora che la cultura riscopra il vigore del significato e il dinamismo della trascendenza, la ricerca di Dio. Ci guida oggi, nelle nostre divagazioni, la parola significato. Significato tra le pagine, fogli, le parole di 105, la Radio Vaticana in diretta. Significato vuol dire fatto con i segni. Signum viene dalla radice sac, dire. Altri pensano dalla radice sang, che vuol dire essere adeso, essere intimo, impresso, strettamente connesso. Sang, da cui anche un'altra importantissima parola, sacro. Dunque, attraverso questa radice sang, che allude a una intimità, un legame stretto, qualcosa legherebbe le parole segno e derivati, significato, e sacro. E difatti la ricerca del significato, secondo la parola del Papa, ci richiama alla trascendenza, alla presenza di Dio, che a sua volta ci circonda di significati, ci coccola di significati, alludendo continuamente alla sua stessa presenza, continua presenza tra di noi, vicino all'uomo. Significato, restituire dunque significato al percorso dell'uomo sulla terra attraverso la ricerca scientifica, questo il promemoria del Santo Padre appunto durante la sua visita alla Cattolica, e questo prova tra l'altro anche la vicenda dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E questo prova anche la tensione culturale dei nostri tempi, sempre in mezzo a una tempesta di segni, spesso tra loro contraddittori, che però ci riportano continuamente alla ricerca di segni autentici, portatori di significati autentici sulla via della nostra ricerca di Dio, del querere Deum, come ci ricorda il Santo Padre.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne. Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
Beh, piena di significato per la cultura italiana e anche per il mercato italiano librario, il Salone Internazionale del Libro di Torino, che si apre domani, 10 maggio, al Lingotto Fiera. È la 25esima edizione. Una inaugurazione importante che prevede la visita alla mostra La città visibile. E il salone è promosso e coordinato dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. E sono circa 1200 gli espositori presenti in questa 25esima edizione, chi con i propri stand, chi all'interno di spazi collettivi e più istituzionali. E sono oltre 50 i nuovi espositori che debuttano quest'anno al Lingotto, ed è da rilevare anche la presenza dei grandi player internazionali come Amazon, Nokia e Trextor, protagonisti a eventi specifici ad essi dedicati, quindi realtà culturali che trascendono il mondo strettamente legato all'editoria, ma appunto vanno verso il web, verso il mondo della comunicazione in generale. Sono ampiamente rappresentate al Salone del Libro anche le istituzioni italiane, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, evidentemente dell'Università e della Ricerca, ma anche il Senato, il Ministero della Difesa, anche parecchie regioni. Sono previste come ogni anno, incontri, dibattiti, presentazioni di progetti editoriali. E da segnalare che da quest'anno il Salone Internazionale del Libro inevitabilmente è presente su Twitter con tutti gli eventi principali raccontati, testimoniati, commentati in tempo reale. Il tema conduttore è la primavera digitale, cui si ispira una campagna specifica di comunicazione 2012, le trasformazioni che il vivere in rete ha prodotto appunto nel leggere, nello scrivere, nel comunicare. Ci sono ovviamente delle eccellenti partecipazioni internazionali. Quest'anno i paesi ospiti sono due, la Romania e la Spagna, che portano evidentemente al Salone di Torino una rappresentanza nutrita dei loro autori, della propria cultura, della loro cultura. Da segnalare tra gli altri ospiti non italiani. E il parterre è comunque nutrito indipendentemente da queste partecipazioni legate a Romania e Spagna. Ecco, vorrei segnalare per esempio la presenza di Tahar Ben Jelloun, scrittore arabo, parlerà della primavera araba, lo scrittore indiano Amitav Ghosh, l'americano Christopher Paolini, giovanissimo autore di storie fantasy, un genere amatissimo tra gli adolescenti, o ancora l'inglese Patrick McGrath, che esplora in uno dei suoi ultimi libri il panorama sommerso, di cui non si parla mai a sufficienza, della follia. E poi ancora un esponente importante della cultura tedesca, Hans Magnus Enzensberger, che è a Torino con il suo nuovo libro I miei fallimenti più riusciti. E ancora lo svedese Björn Larsson, che è molto conosciuto anche a livello internazionale per il giallo. E per finire, dagli Stati Uniti, Mark Allen Smith, che è soprattutto uno sceneggiatore e un giornalista investigativo, molto conosciuto a livello televisivo, autore di grandi bestseller. Ecco, parlando dunque di libri, parlando di significato che i libri hanno nella vita culturale internazionale e che costruiscono anche nel rapporto, nella conoscenza tra paesi diversi, oggi vorremmo mettere un focus su libri che si diffondono attraverso canali spesso alternativi. Ecco, noi alla ricerca di significati il più possibile alternativi, il più possibile controcorrente, quantomeno diciamo complementari rispetto all'andamento di grandi eventi istituzionali che importanti come appunto il Salone del Libro, vorremmo segnalarvi oggi la vicenda singolare di una giovane autrice italiana che si è imposta grazie al semplice passaparola fra i lettori, evidentemente grazie alla qualità, alla forte qualità della sua scrittura, della sua prosa, e che è arrivata seconda in un importante premio letterario come Lo Strega. L'ha intervistata Chiara Spoletini. Terza pagina. Notizie e risvolti dal mondo della cultura. Terza pagina.
La vita accanto, il primo romanzo di Maria Pia Veladiano, edito da Einaudi. Vincitore del premio Calvino 2010, è arrivato secondo al premio Strega 2012. Che storia racconta questo libro, Maria Pia?
Ma racconta una storia, diciamo, legata a una bambina, una ragazza non bellissima, che viene progressivamente rifiutata prima dalla famiglia, poi dalla società, e sembra che questo sia dovuto proprio al suo aspetto fisico. In realtà c'è tutto, diciamo, un mondo di difficoltà, di egoismi, di altre storie che in qualche modo possono spiegare quello che sta capitando, e il fatto di conoscere permette anche di giudicare diversamente la realtà. È un po' una storia sul dolore di non essere amati e su come questo possa accadere nello stesso tempo, come a questo si possa resistere.
Titolo del libro, La vita accanto. Di che vita stiamo parlando? Chi sono i personaggi che racconta? Che sono diversi, no?
Sì, e i personaggi sono personaggi di una, che abitano nella provincia, in una provincia ricca, che non stanno bene, in generale diciamo una vita che potrebbe essere normale. In realtà il titolo fa riferimento a sia alle vite che scorrono accanto a noi, la vita accanto è proprio la vita che scorre accanto a noi e che noi non vediamo, ed è un appello a vederla, cioè è un po' dal punto di vista di chi non è visto, ma in realtà il libro vorrebbe dire come in realtà si possa e si debbano vedere queste vite, perché per tutti noi la vita è l'unica preziosissima vita che abbiamo e dobbiamo renderla possibile per tutti.
La vita accanto è un po' una lente di ingrandimento, quindi sui valori di cui parrebbe scontato parlare, ma che in realtà oggi rischiano di essere, se non dimenticati, accantonati. L'amicizia come accettazione di reciprocità libera, la famiglia, il combattere per vivere, per celebrare la vita. Come ha deciso di scrivere questo libro? Quando ne ha sentito l'esigenza?
Ma io ho sempre scritto, poi le scritture arrivano, come dire, un po' da sole. E credo che dalla mia vita di scuola sia arrivata questa paura grande, crescente, di non rientrare nella cosiddetta normalità. È una paura crescente che i ragazzi mandano, diciamo, ci rimandano, mandano a noi insegnanti, perché è legata al fatto che quando una società, diciamo, aumenta la paura, ed è quello che sta capitando ora per la crisi, o anche proprio per questo senso di desiderio altissimo che si ha, che è un desiderio di brillare, di essere a tutti i costi qualcuno, di essere su un palcoscenico, eccetera, per cui chi non arriva in fondo non è nessuno, quando aumenta questo, aumenta anche proprio la paura di essere esclusi, e quindi questo terrore di non esserci. E credo che mi sia arrivata questa paura crescente come un dolore assoluto, perché non è giusto, le vite accanto sono sempre di più oggi, insomma, ed è un paradosso, perché è un momento in cui sappiamo tutto del mondo, tutto della povertà degli altri, e in cui abbiamo ancora una quantità di ricchezza pazzesca, e quindi c'è un mare di persone che non fa quello che dovrebbe, e la prima cosa è vedere, la seconda poi anche aiutare, la terza è rendere veramente sospendere il giudizio sugli altri, non giudicare per categorie e vedere come siamo tutti assolutamente unici. Un po' La vita accanto racconta di questo.
Quanto di Maria Pia Veladiano, quanto di autobiografico c'è in questo romanzo? Quanto la sua vita, le sue esperienze hanno influito su quello che ha scritto?
Ma credo un po' come spesso capita nelle scritture, la storia no in senso stretto, ma le emozioni e i sentimenti tutti sono conosciuti, non si può parlare di ciò che non si conosce.
Un messaggio che passa in maniera molto chiara dalle parole del suo libro è quello di celebrare il valore della cultura che arricchisce, protegge, rende più forti e consapevoli, più pronti. Come si può salvaguardarla oggi?
Ma lo si può fare e lo si sta facendo sempre. La scuola è un grande strumento in questo senso e secondo me un pochino anche la crisi aiuterà, perché in tempi di crisi diciamo un po' forse si torna a scoprire quello che conta, e quel che conta adesso è il rapporto e la cultura. Paradossalmente, diciamo, questa orgia di ricchezza che ci ha obnubilato in tanti anni non ha portato una felicità maggiore, e quindi è possibile che la cultura abbia un nuovo suo ruolo in questo momento. Io vedo bene la scuola è un posto in cui si sta custodendo questo, insomma, quando vado nelle scuole il libro è stato adottato da tantissime scuole, quarte e quinte, superiori dico, quando vado nelle scuole loro mi dicono: ma allora come si fa a resistere a quello che lei racconta? Io dico: facendo quello che fate qui, cioè studiando e capendo i meccanismi, e questo è tutto, e lì è veramente tutto. La cultura ci dà la parola, la vita, la possibilità di dirci, di capirci e di non giudicare, e quindi di stare insieme.
Qual è il personaggio del romanzo al quale è rimasta più affezionato, o quello magari di cui avrebbe voluto vivere un momento di vita?
Ma il mio personaggio è sicuramente la signora Dell'Ellis, che è la signora che insegna alla protagonista, è la pianista, no? Che insegna alla protagonista, che è una bambina, l'arte più difficile, che è quella di non soccombere alla ferita che si è avuto nella vita. La vita accanto racconta la storia di molte ferite, in particolare quella della bimba di Rebecca, che viene guarita da tante padri e tante madri che lei troverà nella vita, e tra queste c'è la signora Dell'Ellis, che le insegna l'arte più difficile, cioè proprio quello di dire: il male lo possiamo ricevere, ma a noi sta a non farlo poi passare, e si può vivere lo stesso, non si può vivere della ferita, si può vivere con la ferita, però una vita possibile è veramente una vita lo stesso. Insegna a non far passare il male, è una forma di santità quotidiana in cui io credo molto. Io credo che ci debba essere una santità minuta e quotidiana, che consiste nel dire: da me il male non passa, c'è l'ostentazione della ricchezza, ma qui io non la ostento, c'è l'ostentazione del potere e io no, c'è l'ostentazione di un linguaggio indecente e il mio linguaggio è per quanto possibile limpido, e così via. E lei glielo insegna questa possibilità di essere liberi dal male subito, quindi liberi dal rancore.
A chi indirizza il suo romanzo?
A chi ama storie che raccontano la propria vita e la possibilità di esistere.
Grazie a Maria Pia Veladiano per essere stata con noi oggi e per averci presentato il suo romanzo La vita accanto, per le edizioni Einaudi, e che sia stimolo per guardarci attorno e dentro in modo più approfondito.
Grazie anche a voi.
Ecco com'è salvaguardare la cultura attraverso la scuola, paradossalmente proprio attraverso la crisi economica che può restituire alla cultura i suoi significati. Grazie a Maria Pia Veladiano, a Chiara Spolettini che l'ha incontrata telefonicamente.
Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno celesti. Fondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche.
Oggi, cari amici, stiamo divagando su significato. Tra le pagine, i fogli, le parole di 105, la Radio Vaticana in diretta, il significato nascosto delle cose, il significato autentico della persona, il significato, il dinamismo della trascendenza, come ci ha ricordato il Santo Padre nel corso della sua visita all'Università Cattolica del Sacro Cuore giovedì scorso 3 maggio, il significato, il dinamismo della trascendenza che apre con decisione l'orizzonte del nostro Querere Deum, del nostro cercare Dio. Il significato della santità, che si coniuga a seconda dei tempi, ma che pure rimane immutabile, inalterabile nei tempi. La singolare figura di Giovanna d'Arco, guerriera in nome di Dio, torna di attualità con i suoi significati dal lontano Medioevo in occasione dell'inizio delle celebrazioni per il 6° centenario della nascita. Allora domani vorrei segnalarvi alle 19 per i nostri faccia a faccia improbabili il mio incontro immaginario con appunto Giovanna d'Arco, questa figura che tra l'altro ha ispirato e continua a ispirare innumerevoli libri, pièce teatrali, film. Ricordiamo tutti la Bergman, no? Per esempio nei panni della Pulcella di Orléans. E allora domani alle 19 faccia a faccia improbabili presenta questo incontro immaginario con Giovanna d'Arco interpretato dalla carissima amica della Radio Vaticana Martine Brochard. Cari amici, ci salutiamo qui, oggi ci siamo fatti guidare dalla parola significato grazie alle parole del Santo Padre pronunciate giovedì scorso appunto durante la sua visita alla Università Cattolica del Sacro Cuore. Ritrovare il significato delle cose e il sapere scientifico, sullo sfondo del sapere scientifico si protende, ci ha detto il Santo Padre, una crisi, l'ombra di una crisi del pensiero, il rischio quindi di perdere il significato delle cose. Su questo scenario è importante che la cultura riscopra il vigore del significato e il dinamismo della trascendenza. E allora vorrei lasciarvi con un pensiero di Albert Einstein, che di ricerca sapeva qualcosa. Quale il significato della vita umana o di quella in genere di ogni altra creatura? Conoscere una risposta a questa domanda significa essere religiosi. Albert Einstein.